scienza. Con l'intelligenza artificiale anche la morte non è più la stessa. L'AI sta cambiando anche il nostro rapporto con la fine della vita e l'elaborazione del lutto. Ne parliamo con Davide Sisto, tanatologo dell'Università di Torino. Di Sandro Iannaccone. L'unico ad avercela quasi fatta a sconfiggere la morte fu Orfeo, che dopo aver tanto brigato per riavere la sua Euridice strappata alla vita dal morso di un serpente, riuscì a convincere gli dei a restituirgliela. Ma quando il più sembrava ormai fatto, ecco l'inciampo, il musico non riuscì, o non volle, come suggerirà molti anni più tardi Gesualdo Bufalino nel formidabile ritorno di Euridice, a obbedire all'unica condizione che gli era stata posta, ossia di precedere la sua amata e di non voltarsi mai indietro finché entrambi non fossero usciti dall'Ade. Fatto sta che Euridice fu nuovamente inghiottita dagli inferi, questa volta per sempre. Di storie che trattano in salsa diversa lo stesso tema, il tentato ricongiungimento tra vivi e morti, che è evidentemente un tema universale, che riguarda e interessa e fa struggere tutti, sono piene la musica, la letteratura, il teatro, il cinema, uno degli ultimi e più noti casi per fare un'ellissi temporale di oltre due millenni rispetto ai primi riferimenti documentati del mito di Orfeo ed Euridice, e torna da me una puntata di Black Mirror del 2013 in cui una ragazza ha l'opportunità di ritrovare il suo fidanzato, morto in un incidente stradale, nelle sembianze di un bot, e poi di un robot, creato, neanche è il caso di dirlo, dall'intelligenza artificiale. Dalla fantascienza alla realtà. Qualche anno fa sembrava ancora fantascienza, oggi decisamente meno. Le reti neurali artificiali, l'apprendimento automatico e i modelli generativi di linguaggio di cui disponiamo oggi rendono effettivamente possibile creare una replica verosimile di un defunto con cui si può conversare e interagire. Si può fare e lo si fa anche perché l'elaborazione del lutto è una necessità e come tutte le necessità può generare un business. In Cina, per esempio, si sta sviluppando un'importante industria del settore che tra l'altro ha già un nome, Griefbot. Superbrain, uno studio di intelligenza artificiale con sede nella città orientale di Taizhou, è in grado di creare avatar digitali che non sono semplici simulazioni, ma creazioni iperrealistiche, con un'offerta di prodotti che spazia da clip audio e video a chatbot interattivi, e a novembre dello scorso anno aveva completato più di 400 ordini, prevalentemente rivolti a coloro che vogliono desiderare i familiari scomparsi. Fushan Yuan International Group, uno dei principali operatori di pompe funebri in Cina, ha dichiarato di aver iniziato a creare memoriali digitali sul suo servizio cloud, mostrando la versione digitale di un commentatore televisivo scomparso per dimostrare la capacità della tecnologia di emulare le interazioni della vita reale. Oltre a questi servizi personalizzati, sono disponibili decine di app che permettono di ricreare un bot a immagine e somiglianza di persone esistenti, tenendo conto che i costi di sviluppo di questi strumenti sono tra gli asset che si prezzano di più in assoluto. Servizi di questo sono destinati a diventare ancora più economici e alla portata di chiunque. I problemi etici. Per approfondire la questione abbiamo chiesto delucidazioni a Davide Sisto, filosofo e tanatologo all'Università degli Studi di Torino, esperto sul tema del rapporto tra la morte e le nuove tecnologie, che ha recentemente partecipato all'incontro di Oltre la Vita, primo appuntamento di Via Quotidiana, ciclo di dialoghi dedicati all'intelligenza artificiale curato dall'Università degli Studi di Torino e dal Circolo dei Lettori. La registrazione dell'evento è disponibile qui. Oggi l'intelligenza artificiale trova e largamente utilizzata nella vita di tutti i giorni per i fini più disparati, ci ha raccontato, compreso quello dell'elaborazione del lutto. L'episodio di Black Mirror in cui si mostra l'incontro tra una ragazza e il bot del suo fidanzato defunto ha suggestionato molto l'opinione pubblica e ha ispirato decine di progetti che hanno provato a realizzare uno strumento del genere. La storia di Eugenia Cuida, per esempio, ricalca molto da vicino quella raccontata intorno da me. Anche lei ha perso il suo fidanzato in un incidente stradale e ne ha creato una versione digitale aggiornando un programma già esistente, replica. Come raccontava nel 2016 in un'intervista a Repubblica, Cuida già due anni prima della morte del suo compagno stava lavorando all'emulazione del dialogo umano con una startup, Luca. Nacque così replica, un bot in grado di assorbire la personalità del suo interlocutore diventando un segretario virtuale che ci legge quasi nel pensiero. A Kuinda venne quasi naturale dare in pasto a replica tutte le conversazioni che aveva avuto con il suo fidanzato, ottenendone così un clone virtuale. Poi c'è stato il caso Imit You, un esperimento coreano del 2020 i cui ideatori hanno ricostruito e collocato in un ambiente di realtà virtuale l'avatar di una bambina defunta e l'hanno fatto incontrare con i suoi genitori. Negli anni successivi il fenomeno è continuato a crescere e oggi siamo arrivati al punto che basta smanettare con un dispositivo Alexa per poter parlare con l'avatar di un defunto. Uno scenario siffatto apre però problemi etici non indifferenti. La questione della non accettazione della morte è sempre esistita, pensiamo per esempio a Achille o a Gilgamesh, ma a partire dal secondo dopoguerra si è incrociata con quella più profonda ancora della rimozione della morte. La società chiede oggi di essere performanti sempre e comunque, la fragilità legata alla caducità della vita va tenuta nascosta, e così la morte è diventata un tabù ancora più forte. Basti pensare ai sinonimi e ai giri di parole che si utilizzano per evitare di nominarla direttamente. Il problema di questi strumenti è che non possono far altro che riprodurre e rimasticare dei dati già esistenti, il che non ha nulla a che fare con l'immortalità, e possono costituire dunque un ostacolo all'elaborazione del lutto e all'accettazione di qualcosa che è purtroppo finito. Le persone particolarmente fragili corrono un forte rischio di alienazione, di confondimento tra quello che è reale e quello che non lo è. Tutto da buttare, dunque, non proprio. Se usate correttamente, queste tecnologie potrebbero avere anche risvolti positivi. L'importante è che il loro intervento sia molto successivo alla fine dell'elaborazione del lutto. Potrebbero essere utili, per esempio, per la memoria, facendo incontrare un adulto con la nonna che ha perso da bambino, o facendo interagire un anziano che soffre di demenza con il suo partner defunto.